Sì, sono le 15.46, iniziamo con il primo approfondimento di oggi che appunto andrà a parlare, a raccontare che cosa sta succedendo nel Regno Unito in risposta ad un progetto oramai già di qualche anno e contro cui si sta resistendo già da qualche anno, di una linea ad alta velocità che collegherebbe Londra con il nord del Regno Unito, quindi la Scozia. Il progetto, come dicevi giustamente Kevan, è balzato anche agli onori della cronaca nostrana perché ci sono state alcune dimostrazioni di protesta molto interessanti e appariscenti nel centro di Londra, di cui tra poco andremo a raccontare nel dettaglio lo svolgersi delle vicende. Dunque, questo progetto si chiama ovviamente High Speed 2, quindi HS2, no, Alta Velocità 2, ed è appunto un tunnel che può essere identificato come un mega progetto per tutta l'Inghilterra, tutto il Regno Unito, perché ha dietro un investimento di cifre esorbitanti. Qualcuno parla addirittura di 100 miliardi di euro. Questo perlomeno è l'ultimo report che è uscito nel 2019 sui costi di quest'opera gigantesca, anche se è chiaro che le cifre sono molto difficili da determinare, perché come sappiamo benissimo anche in Valsusa, più un'opera va avanti, più ritarda nel tempo sulla tabella di marcia, più i costi si alzano di volta in volta. E questo non è l'unica caratteristica analoga tra il Regno Unito e la Valsusa, ne vedremo tante altre. Purtroppo le nocività, come queste opere faraoniche, sono simili in tutti i posti del mondo, possiamo dire così. Allora, questo treno che dovrebbe passare a velocità altissime, si parla di 360 km orari, diciamo sezionando tutto il Regno Unito, dovrebbe essere, diciamo che il suo problema, uno dei tanti problemi che comporta anche a livello ambientale, è il fatto che per essere così veloce, così efficace e connettere le più grandi città come appunto Londra, Birmingham e così via, all'interno del suo percorso, ha la necessità di avere dei tracciati, delle rotaie estremamente dritte, estremamente dirette. Questo significa che tutti i tentativi di aggirare posti magari potenzialmente fragili dal punto di vista ambientale o insomma in qualche modo cambiare il proprio percorso da una linea retta tracciata con un righello è assolutamente evitato da parte dei costruttori, perché ovviamente il fatto di dover fare delle curve significa decelerare la velocità. Quindi il treno deve essere più veloce possibile, passa sopra qualsiasi roba ci sia di mezzo e si traccia la linea così, un po' come si faceva alle elementari sulle cartine geografiche. Quindi, non avendo la possibilità o la volontà di evitare dei posti delicati dal punto di vista ambientale, ma anche sociale, lo vedremo dopo, questo treno attraverserà ben 700 siti di habitat selvatico, quindi di natura, possiamo dire, semi-incontaminata o comunque selvatica. Oltre a questi siti ci sono anche in pericolo 108 foreste secolari, 38 siti protetti, alcune riserve, oasi naturali, paludi, alcuni ambienti molto molto particolari che esistono solo in quella regione del mondo. Tutto tutte regioni che sono particolari, dicevamo, perché proteggono e fanno da casa a tutta una serie di animali, piante, insomma biodiversità molto importante, alberi antichissimi, appunto foreste molto vecchie, vetuste, e, insomma fauna selvatica a rischio d'estinzione e così via. Citiamo solo alcuni degli animali che verrebbero messi estremamente a rischio, per esempio il barbagianni, il vespertiglio di Bechstein, il gambero di fiume europeo, la farfalla tagete e così via. E per gli altri animali che invece non sono in via d'estinzione, comunque il problema rimane, perché le loro diciamo vie di movimento, strade usuali, i vari comportamenti che di solito tengono verranno completamente modificati dalla perdita, dalla frammentazione dei loro habitat. Tra l'altro, lo vedremo poi, una delle forme, varie forme di resistenza di chi in questo momento si oppone al progetto è stata anche quella di cercare appunto le specie animali e vegetali più particolari di questi posti, per cercare di fermare burocraticamente il progetto, cercare di mettere dei paletti facendo vedere che queste zone sono zone da proteggere e non da distruggere. Però ovviamente lo sappiamo benissimo, le opposizioni di carta lasciano sempre un po' il tempo che trovano, però devo dire che in alcuni casi è servito. Ovviamente il percorso di questo treno va avanti per chilometri e chilometri, quindi ogni piccola regione di questo tragitto agisce un po' per conto suo, creando, come vedremo, dei campeggi resistenti lungo il percorso, un po' così a spot. Però è interessante perché insieme mettono su un movimento variegato ma molto molto determinato a resistere con tante tante forme diverse. Comunque quest'opera faraonica viene inteso come uno dei più grandi progetti di deforestazione del Regno Unito, a partire dalla Prima Guerra Mondiale addirittura. Ha tutta una serie di primati spiacevoli in questo senso, di Guinness spiacevoli in questo senso, anche perché la situazione attuale di questo paese non è che sia così rosea. Infatti nel Regno Unito solo il 13% della superficie ospita foreste. Una percentuale che è veramente bassa rispetto alla media europea, che di solito è del 40% per i vari paesi, quindi meno della metà. E quando si parla di foreste secolari, la percentuale si abbassa ancora di più, fino al 2%, quindi 2% della superficie del paese ha foreste secolari, che in questo momento verrebbero messe così tanto a rischio e in pericolo. Ovviamente a tutte queste accuse, che vengono da diverse parti dell'opinione pubblica, non solo da chi abita in quelle zone o dal movimento ecologista e così via, ma anche, devo dire, da alcuni media mainstream, io adesso non ho il polso della situazione, diciamo, del cittadino medio del Regno Unito, però mi sembra di capire che tante tante persone siano contro questo progetto, anche perché analogamente alla Valsusa c'è già una ferrovia, una rete ferroviaria che fa esattamente lo stesso percorso di questa e che non viene sfruttata al massimo della sua capienza. E dicevo, ovviamente, a tutte queste accuse di danni ambientali e di ecocidio, il governo di Boris Johnson è tenuto a rispondere in qualche modo, soprattutto se viene non solo da quei quattro scappati di casa degli ambientalisti, ma anche da qualcuno che ritiene più autorevole. E dunque, in risposta a queste accuse, Boris Johnson ha dichiarato che ci saranno delle compensazioni. Compensazioni per lui significa compensazioni in termini di ripristino ambientale, quindi ogni tanto andranno ripiantati alcuni alberi, andranno replicati alcuni paesaggi, con la pretesa che questa replicazione artificiale possa essere comparabile a quello che si è perduto.
Sì, magari poi gli alberi, guarda caso, saranno quelli utili per il settore della falegnameria, magari, o magari la ricostruzione di certi paesaggi saranno funzionali alle località turistiche, e insomma lo sappiamo bene il loro modo di vedere la natura.
Esatto, in realtà è ancora forse peggio di così, perché in diversi studi è stato evidenziato come alcune di queste azioni di ripristino ambientale, secondo loro, abbiano portato dei danni molto peggiori di quanto poteva fare il lasciare il posto così com'era, perché sono state introdotte delle specie completamente alloctone, che non c'entrano niente con l'habitat in cui sono state introdotte, e così via, un po' come avevamo visto anche in Montenegro, insomma, con il piantare dei pini, no, che cos'era? Sì, comunque delle conifere in una zona di pascolo secolare, insomma, il delirio.
E già, insomma, quando l'uomo fa l'uomo già fa un po' di casino, ma quando si sostituisce a Dio veramente...
E c'è anche da dire che finché si continuano ad affidare le indagini sullo stato ambientale del sito che verrà interessato appunto da queste grandi opere alle aziende che portano avanti queste grandi opere stesse, non ci può stupire, diciamo, che il risultato sia questo.
Sì, ed è anche evidente come queste operazioni siano solo cose di facciata, perché in seguito al ripiantamento di diverse specie vegetali in alcune zone che erano state già aggredite dai cantieri, dai lavori per questo treno, queste piante sono state lasciate morire. Cioè, sono state piantate tutta una serie di alberi con la promessa che questo luogo ritornerà verde come prima e fiorirà come prima. Di fatto le piante sono state abbandonate a se stesse, qualcuno sostiene perché anche il bagnarle, il prendersene cura, costava troppo. E questa, devo far notare, che questo è un destino che purtroppo molte piante, a cui molte piante andranno incontro, perché tante aziende, non so se l'avete notato, nel mercato attuale del green, del capitalismo verde, tantissime aziende dicono: ok, noi inquiniamo, però se tu compri questo oggetto da noi o ci fai questa donazione, che ne so, noi in cambio pianteremo tot pini, tot alberi, tot specie vegetali. Di fatto quello che succede spesso è che non basta piantare un albero e poi lasciarlo lì per farlo crescere, perché insomma c'è bisogno anche di cura nel momento in cui si va ad artificializzare così le cose. Quindi molto spesso purtroppo queste aziende promettono di piantare degli alberi, li piantano effettivamente ma poi li lasciano crepare, quindi siamo punto e a capo, non facciamoci abbindolare da queste retoriche.
Anche perché, come abbiamo anche detto in una puntata precedente, quando ci siamo confrontati con il collettivo delle transelvatiche nato da poco qua a Torino, effettivamente questa retorica della compensazione ambientale tradisce in modo neanche troppo velato una visione della natura estremamente riduttivistica, in cui le entità e gli ambienti sono visti come perfettamente sostituibili, intercambiabili, senza tenere in conto che ci sono delle complesse reti ecologiche alla base dei loro funzionamenti.
Esatto, e comunque sia non potrà esserci nessun tipo di azione umana che potrà mai sostituire di fatto una complessità o una peculiarità così forte come può essere quella di una foresta vetusta, una foresta secolare. Di cosa stiamo parlando? Uno può piantare tutte le piante giovani che vuole, ma quel tipo di habitat lì non si ricreerà mai, purtroppo, e quindi devastarlo o eliminarlo è un processo irreversibile. We'll be right back. Comunque, tornando un po' appunto al caso del Regno Unito, abbiamo visto che questo treno percorrerà veramente tantissimi chilometri e quindi la zona destinata ai lavori è anche una zona molto molto estesa e fa veramente impressione vedere su alcuni siti di movimento, che magari dopo vi lasceremo se volete andare a darci un'occhiata, ci sono pubblicate le foto, le immagini della devastazione portata avanti da questi lavori. Questa devastazione fa più impressione quanto più sono anche diversi gli ambienti che si alternano tra di loro, no? Immaginate questa ferrovia che corre da sud a nord più o meno, attraversa degli ambienti estremamente peculiari, estremamente differenti l'uno degli altri, e tutti questi vengono trattati nella stessa maniera, tirando giù alberi senza nessun tipo di secondo pensiero, come si dice, senza pensarci su, e quindi le foto insomma ricordano decisamente quello che succede in tutte queste grandi mega opere, ovvero mezzi pesanti da lavoro che arrivano, tirano giù tutto, fortini che vengono militarizzati, operai che con i loro caschetti e giacchettine vanno avanti senza guardare in faccia nessuno, insomma un po' la stessa cosa che abbiamo visto a San Didero e che succede purtroppo un po' dappertutto nel mondo. Tra l'altro, se uno volesse andare a vedere poi nello specifico i numeri di quanto inquinamento produrrà questo tipo di progetto, al di là del fatto che sia un treno e quindi viene così dichiarato che per definizione il treno non inquina, beh, andiamo a vedere quanto costa in termini di emissione di carbonio costruire una ferrovia così grande e così impattante. Ce lo dicono appunto coloro che resistono in quelle zone, la cifra è di circa un milione e mezzo di tonnellate di appunto di carbonio. E questo tipo di impatto non è un impatto solo che riguarda gli anni di costruzione della ferrovia, ma anche 150 anni dopo che la ferrovia sarà già costruita, cioè il fatto che la ferrovia sia un mezzo di trasporto pulito, no? Senza emissioni di carbonio, di fatto avverrà solo tra 150 anni, quando probabilmente quella ferrovia manco più ci sarà e chissà cosa ci sarà al suo posto. Ma la questione ambientale non è l'unico problema che si viene a porre nel momento in cui questi operai e queste aziende investono su un territorio così vasto. È chiaro che attraversando mezzo paese la ferrovia andrà a passare sopra un sacco di terreni di proprietà di varie persone. Stiamo parlando comunque di zone di campagna, al di là delle grandi città che ho citato prima, e quindi ci saranno evidentemente tantissimi espropri, alcuni dei quali sono già stati fatti, come avrete ben capito, sono stati fatti con la violenza, con la prepotenza poliziesca e delle agenzie private arruolate dalla HS2 LTD, no? Da questa azienda che prende il nome dal progetto stesso. E come abbiamo visto anche qui in Valsusa, gli espropri vengono fatti così, anche senza dire niente, imponendosi semplicemente con la forza, con il fatto di avere il coltello dalla parte del manico, perché si ha alle spalle un esercito di fatto, no? Una forza repressiva molto più potente, e quindi vengono presi di forza questi terreni dedicati alle vari cantieri, alla costruzione delle vari punti di lavoro. In questi espropri ovviamente sui terreni di questi espropri ritroviamo anche abitazioni, quindi un sacco di persone si sono viste in qualche modo distruggere la propria casa e anche i propri posti di lavoro, perché in queste campagne tante persone vivono della coltivazione dei terreni che possiedono magari da generazioni, e questo significa che un sacco di gente, oltre che la casa, perde anche il proprio modo di sostentarsi. Ci sono alcuni numeri, li diciamo: i posti di lavoro che si suppone verranno tolti con il compimento completo di quest'opera tra chi lavora nell'agricoltura, nell'allevamento e così via, sono quasi 20.000. Tra l'altro questo progetto, come spesso accade, va a impattare anche sulle tantissime persone che vivono al di là dei territori specificatamente coinvolti negli espropri e nella costruzione della rotaia, perché ovviamente per queste campagne scorrono moltissimi fiumi, moltissime falde acquifere che vanno a rifocillare ben 2 milioni di persone, quindi non solo quelli che vivono sulla tratta, ma tutti quelli che ricevono l'acqua potabile che deriva da questi territori. Una volta che i cantieri si instaurano su questi fiumi, no? Vicino a questi fiumi, è chiaro che l'inquinamento delle falde è pressoché inevitabile. Un altro dei problemi, che potrà essere meno rilevante ma comunque è da citare, è il fatto che nelle sedi dei vari lavori che sono iniziati ad esempio in centro a Londra ci sono molti problemi per le persone che abitano lì vicino e che non se ne vogliono andare o non se ne sono ancora andate, per quanto riguarda i rumori dei lavori, le polveri che insomma saturano completamente l'aria respirabile e le vibrazioni. Pensiamo comunque che questo tunnel dovrà essere sotterraneo almeno per dei pezzi. Questo significa appunto dei magari anni di operai che a 2 metri da casa tua trivellano continuamente il terreno e tutto ciò che ne consegue. E in questo caso chi è stato più colpito sono appunto gli inquilini dei sciccosissimi appartamenti vicino a Euston Square a Londra, che ovviamente sono straricchi, però si sono visti fare questi primi lavori proprio sotto casa e non riescono più a dormire, gli è venuto l'asma a metà di loro, insomma queste sono le lamentele che arrivano da parte loro, anche giustamente. Qualcuno se ne andato, qualcuno più ricco degli altri è riuscito a vendere la propria casa prima di questa cosa qua.
I didn't take the news too well. I've been sort of saying I'm ready, but I'll be a hypocrite if I say that would follow.
Un altro aspetto così giusto da citare al volo è il fatto che questo treno, forse non l'abbiamo detto, però è un treno passeggeri che dovrà portare appunto in minor tempo le persone dal sud al nord del Regno Unito. Di fatto quello che succede è che questi treni, che già insomma i prezzi che ci sono nel Regno Unito lo sappiamo sono estremamente inflazionati, però questo treno avrà come prezzo del biglietto, immagino della tratta totale, circa 250 euro. Così poco, sono 2 spicci, niente di che.
Beh, sicuramente l'alta velocità anche in Italia, l'abbiamo visto bene, è un progetto di classe, è fatto ad uso consumo dei più abbienti, perché per tantissimi di noi riuscire ad avere riuscire a salire su quei treni è impensabile a quei prezzi, ed è una logica in cui tu ti puoi spostare su lunghe velocità e invece lasci indietro tutto quelle persone, i pendolari, che invece il treno lo usano comunemente per spostarsi in breve tratte e funzionali magari appunto al lavoro, perché non possono permettersi una macchina o quant'altro, insomma. Quindi assolutamente un progetto di classe, questo la dice lunga, anche perché, tornando un attimo in Italia, gran parte dei soldi che verranno investiti dal Recovery Fund finiranno appunto nell'alta velocità. Quindi questo modello, questo modo di vedere e di gestire i trasporti, quindi un modello assolutamente classista e securitario, perché tutta la logica poi delle prenotazioni, la logica dell'assegnazione, la logica di poter accedere solo in determinati modi, l'abbiamo visto anche con la pandemia, in cui i regionali potevano essere assaltati tranquillamente, mentre l'alta velocità invece c'erano tutti i dovuti controlli, cazzi e mazzi, no? Non che non vogliamo i controlli, insomma. Però si vede bene la differenza e la gestione delle varie tratte. E quello che si andrà a sviluppare, almeno in Italia, sembra, dai soldi che ci vogliono investire, è far sempre più fuori i treni regionali, quindi quelli a uso e consumo e servizi appunto delle persone, invece sviluppare queste tratte che poi, se rimarranno l'ultime, per forza dovranno essere usate anche da chi non può permetterlo, sempre che non si prende un bell'autobus e ci mette 15 ore, tanto il tempo dei poveri non vale un cazzo.
Esatto, e comunque è vero che i prezzi anche qui sono altissimi per l'alta velocità, però parliamo comunque di una lunghezza che non potrà andare, secondo me, oltre i 600 chilometri più o meno, per tutto il percorso, quindi... Cioè, è come pensare di andare da qui a Roma o un po' più in giù e pagare 250 euro di biglietto. Penso che neanche le frecce argento non costi così tanto, non lo so.
Pushing cocaine, white horse in the city. Over Pun and Pac, I cried over Biggie. Spazzed out, grab a white bitch by titties. Rock Wallabies, this is Clarkology. No copy, Starkey Blonde with the triple technology. Quick with the pistol, leave you cripple if you line me. Tickling butter, soft nipples on the side of me. Some motherfucker let me slow that flow down. And banging almighty hammer like Joe Brown. Dust off frown, surround sound, Trey Pound. Put a fat rapper head to bed like nightgowns. If y'all with me, then Bill. Show these brothers it's real, we true dons. Make a glass on, the cash is on. Get my head right and smash your mom's kid. She chose me, the bitch grease my palms.
I'm coming from Paris today. I'm on the weather dip, so don't shit on me. Like Gucci rap, I got the is trip blues. You lose, you can reach the out of my shoes. Baby, me and my crew, we're coming your way. Trying to super do it every day, all day. Don't fight, just see the light. Hear the sound, so we'll make it love.
Fake juice and cranberry, the raspberry, bikini or honey with the blackberry.
Ma passiamo ora a parlare, a raccontare di quella che è la resistenza a questo progetto, che forse è qualcosa di un po' più interessante delle specifiche tecniche del progetto in sé. Come abbiamo detto, la resistenza è molto distribuita dal punto di vista geografico, essendo che la tratta ferroviaria attraverserà sia città sia località di campagna. Ed è evidente che chi protesta contro questo progetto è riuscito anche a variare le proprie tecniche, diciamo, di protesta, di resistenza, a seconda dell'ambiente in cui si trovava. Per esempio, tra le cose che sono più risaltate anche sui giornali italiani, tra settembre e febbraio c'è stata una mega protesta a Houston Square, che è appunto la zona da dove dovrebbe partire questa nuova linea dell'alta velocità. Le persone, i manifestanti, insomma, hanno costruito in qualche modo un campeggio sugli alberi del parco lì vicino. Ma soprattutto sono riusciti a scavare un tunnel sotterraneo nel bel mezzo della città. Questo tunnel l'hanno chiamato Kelvin e l'hanno costruito interamente con secchi e pale, completamente a mano, fino ad arrivare a 30 metri di profondità. Quindi insomma, una bella storia. All'interno sono riusciti a così rendere un po' più sicura il tunnel attraverso la costruzione di alcune strutture portanti, dove poi hanno ficcato, insomma, tutti i rifornimenti, l'acqua e il resto per riuscire a resistere eventualmente in caso di sgombero. Fire! Tra l'altro sono riusciti a portare avanti quest'opera di costruzione da Topolini o da Talpe, soprattutto grazie al fatto che hanno reso l'entrata poco visibile di questo tunnel attraverso una grande costruzione di pallet intitolata Buckingham Pallets, bellissimo.
Insomma, quando i metodi di evasione e di resistenza si incontrano.
Comunque per qualcuno sembrerà un po' claustrofobico, però di fatto questo tunnel è stato utilissimo al momento dello sgombero a febbraio di quest'anno 2021, perché effettivamente sono arrivati gli sbirri assieme al National Eviction Team, che sono gli sbirri dedicati proprio solo per gli sgomberi, e una trentina di persone, a parte il delirio che stava succedendo fuori tra arresti e così, è riuscita a rinchiudersi all'interno del tunnel, a barricarsi dentro, e per riuscire a tirarli fuori comunque hanno dovuto sudare sette camicie, perché non è stato facile, e sono dovuti ricorrere a dei mezzi estremamente meschini e probabilmente anche poco legali, come quelli di tagliare loro i rifornimenti d'acqua, perché erano riusciti a costruirsi anche una rete idrica, chiudere le vie di areazione quando l'aria stava cominciando a essere satura. I compagni insomma hanno cercato di aprire le condotture per l'areazione, per appunto far circolare l'aria, e gli operai hanno impedito loro il rifornimento anche di ossigeno e anche dei rifornimenti, insomma. Una volta finiti quelli che erano stati accatastati all'interno del tunnel, non c'è stato più modo di portare loro supporto neanche da questo punto di vista. La mossa ancora peggiore però da parte degli operai della HS2 è stato quello di effettuare con dei macchinari pesanti da lavoro, da appunto cantiere, dei movimenti di terra che hanno creato ben cinque collassi del terreno, collassi che sarebbero potuti risultare in degli incidenti veramente letali per chi c'era dentro. Insomma, immaginatevi di stare chiusi in un tunnel nella 30 metri di profondità e sentire la terra che collassa attorno a voi perché degli operai di merda di un treno del cazzo stanno lavorando sopra le vostre teste, così senza avere la pietà o comunque il pensiero di che cosa succederà di voi di fatto. Quindi questo è stato un po' il ricatto dell'azienda per tirare fuori gli occupanti che resistevano all'interno del tunnel, che quindi hanno deciso di uscire, insomma, anche per la propria incolumità.
Beh, comunque chiamarlo ricatto, a me sembra un tentato omicidio questo.
Esatto. Però dicevo, a Houston Park è stato interessante anche quello che succedeva non solo sottoterra ma anche in cielo in qualche modo, perché i resistenti hanno costruito dei veri e propri rifugi sugli alberi, tra un rifugio e l'altro, tra una tenda e l'altra hanno costruito delle teleferiche, e in questo modo si sono potuti spostare tra una postazione e l'altra e resistere nel momento dello sgombero. Quando sono arrivati ovviamente gli sbirri c'è stata una violenza poliziesca abbastanza inaudita. Ci sono dei video abbastanza truci in cui le persone imbragate sull'albero in quel momento vengono picchiate da questo corpo di polizia specializzato nell'arrampicarsi sugli alberi, menare la gente sugli alberi, e quindi le persone che resistevano lì imbragate comunque a diversi metri d'altezza dal suolo venivano picchiati da uno, anzi due e più componenti delle forze di polizia per indurli a scendere. E purtroppo questa della violenza della polizia è abbastanza una costante in tutti gli sgomberi che sono avvenuti finora. L'abbiamo detto, la resistenza prende la forma di diversi accampamenti per terra, sugli alberi, all'interno delle foreste che dovranno essere attraversate dal progetto del tunnel ferroviario ad alta velocità, e ognuna di questi, diciamo accampamenti rischia ovviamente lo sgombero. E già penso 4 o 5 di questi posti, anche di più forse, sono stati sgomberati, e in ognuna di queste situazioni ci sono state in qualche modo delle violenze, proprio prepotenze poliziesche. In tutti, quasi tutte queste questi episodi ci sono stati incatenamenti, occupazione degli alberi e così via. Una delle più famose è stato l'evento dell'occupazione del Jones Hill Wood, che sta vicino a Buckinghamshire, che di cui appunto ha risonato anche un po' di più sui media per tutti i video che sono circolati appunto di queste forze di polizia che arrivano, cercano in tutta una maniera di buttare giù la gente dagli alberi, tagliano corde, tagliano alberi come se ne fosse niente, e poi circondano la zona completamente con reti, forze di polizia, operai e così via. Andiamo a vedere un po' qual è la situazione attuale. Dunque, in questo momento in cui parliamo ci sono ben 7 campi di resistenza disposti, come dicevamo, lungo la tratta Londra-Birmingham, che non sono ancora stati sgomberati. Ognuno di queste ovviamente ha il proprio nucleo di presidianti e le proprie iniziative, però è interessante andare a vedere quali sono le iniziative un po' più collettive, un po' più grosse. Una delle quali è già stata annunciata, si verificherà a fine mese, inizio del prossimo, sarà una camminata dal 26 giugno al 3 luglio, una camminata da Lichfield a Wigan, che attraverserà appunto le campagne inglesi per una settimana, un momento importante per fare informazione in quei territori, per mobilitarsi, per incontrarsi, fare workshop e tante altre cose. Questo era un po' quello che è successo finora e che sta accadendo in questo momento. Ovviamente cercheremo di tenervi aggiornati sui prossimi sviluppi di questa lotta. Eventualmente, se volete rimanere sul pezzo indipendentemente da noi, potete sempre visitare alcuni siti di riferimento come stophs2.org. Sono siti in inglese, però si capisce abbastanza.